italiano non solo per italiani. Ogni venerdì FM a Barcellona.
Sibaldone.
Sibaldone.
Bentornati a un'altra puntata di Zibaldone. Ritorniamo in onda dopo un paio di settimane di pausa tra operazione ritonsille e vacanze. Cielo nuvoloso qui sulla Ciudad Condal, un grande bociorno, molta afa, sembra di stare a Milano più che sul Mediterraneo catalano. Oggi ci saranno molti ospiti, parleremo molto di politica e ricorderemo soprattutto quello che successe 10 anni fa a Genova. Era il 2001, il G8 a Genova, la morte di Carlo Giuliani. Avremo con noi vari ospiti, chi ci ricorderà l'attivismo politico, i movimenti sociali di allora e chi invece ci parlerà della crisi economica e dei movimenti sociali da adesso. Ci faranno compagnia altri collaboratori di Zibaldone, ci sarà con noi Laura Orlandini, ci sarà con noi Eva, forse anche Serena e Fabrizio passeranno di qui e ricorderemo un po' quella tragica morte di Carlo Giuliani. Ma adesso ritorniamo ancora un po' indietro, agli anni, fine degli anni 60. Vi ricordate quel film, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetti? La regia era di Elio Petri, c'era un grandissimo Gian Maria Volontè nei panni di un commissario di polizia fascistoide meridionale. E il Calibro 35, un gruppo milanese, loro sono Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta, Fabio Rondanini, Luca Cavina e Tommaso Colliva, e ripropongono pezzi del film poliziesco, del genere poliziesco degli anni 70, e ripropongono così, sentitevelo un po'. Thank you. e i Calibro 35 sono in tournée in Italia in questo periodo. Li ho ascoltati qualche giorno fa proprio a Verrucchio, vicino a San Marino, vicino a San Leo, all'interno della Romagna, dietro Sant'Arcangelo. I Calibro 35, un gran concerto dal vivo, sono un locale da club ma anche all'aria aperta rendono un sacco. E è interessante anche ricordare una cosa, che questo bel festival estivo organizzato a Verrucchio lo organizza Ludovico Einaudi, che in questi giorni ha visitato anche Barcellona, è stato ospite del Grec. E ci sentiamo un altro pezzo dei Calibro 35, questo è un pezzo tutto loro, Gangster Story.
Since we have been here, and on several occasions that we have been here, we have been approached by younger groups, by groups of community people and concerned citizens about nuclear power and nuclear weapons. For a long time now, we have done songs like South Carolina, like We Almost Lost Detroit, indicating our fear and our concern for everyone's safety as relates to nuclear power. We would like to do a song for you from the album 1980 about nuclear power plants and nuclear weapons. The song is called Shut 'Em Down. Come on, everybody. Gotta get it up around here. Well, it wasn't no earthquake, but it's just a ground. Made me think about power, like it all night. I gotta work for earth for what it's worth, cause it's the only earth we got. Shut them down. That's the only way to stop them building down. Yeah, shut them down. Seems like that's the only way to keep them building down. And human error. A few thousand gauges, just a wing and a pair. And if you need perfection, that's what it takes. Then you can't use people, don't need people. You know people make mistakes. Shut them down. That's the only way to stop them building down. We don't want them building down. Shut them down. Seems like that's the only way to keep them building. But it's the ground. Made me think about power, like it all night. I gotta work for earth for what it's worth, cause it's the only earth we got. Shut them down. That's the only way to stop them building down. Building down, building down. Shut them down. Seems like that's the only way to keep them building down. That's the only way to keep them building down. Building down, building down. That's the only way to keep them safe. That's the only way to keep them safe. That's the only way to keep them safe. That's the only way to keep them building down. Shut them, shut them, shut them, shut them, shut them down. Shut them down, shut them down, shut them down. Stay away. Lock door, run away. Lock door, move away. Lock door. Get away, lock door, and hide away. Lock door, and look away. Lock door, and get away. Lock door.
Questa era la voce di Gil Scott Heron. Abbiamo lasciato anche la sua presentazione. Questo era un live di una decina d'anni fa. Gil Scott Heron ci ha lasciato un paio di mesi fa e tutti se lo ricordano soprattutto per quel gran pezzo che è tornato di moda nelle piazze spagnole in questi ultimi mesi, La rivoluzione non sarà televisata, The revolution will not be televised. Ma qualche giorno fa ci ha lasciato anche un'altra giovane stella del rock, Amy Winehouse. Anche lei ha lasciato questa terra con i suoi 27 anni, ricordando altre stelle del rock and roll come Jim Morrison, Janis Joplin e Jimi Hendrix. Mi ricordo molto bene Serena Quai. Ci andiamo a sentire un pezzo di Amy Winehouse, Rehab.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home. Seventeen days.
Bene, questa era Amy Winehouse. Ci andiamo a sentire un po' di musica. Poi Serena, ci rimarremo sul tema musicale e ci racconterà un po' chi c'è e chi non c'è questo fine settimana al festival dei Bakers, Bakers, chiamatelo come volete. Non so, io la pronuncio in inglese, ogni tanto viene, ogni tanto no. Quindi ci rimaniamo un po' sul Afro Latin Brazil Jazz Funk e tutto quello che volete metterci in più. Questo è un grandissimo, è Mongo Santa Maria, Sweet Tater P. Questo era Mongo Santa Maria, un bel recopilatorio di un locale di Granada che si chiama Afrodisia. Questi erano i primi anni 70, Mongo Santa Maria. Serena, bentornata ai microfoni di Zibaldone, come stai?
Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao zibaldoniani o zibaldonesi o zibaldonzalli, non so. Bene, niente, come va? Come va?
Ma va bene, dai, io sono senza Don Silvio.
Steven parla, finalmente.
Fiat Vox.
Abbiamo saputo di scherzi telefonici.
Che non potevo rispondere, affide, a mignotta. Ah, vedi un po', ascolta Sere, a proposito di musica e ambiente locale barcellonese.
Sì, che ovviamente non possiamo non parlare del Baskers Festival di Barceloneta che si terrà dal 4 al 7 agosto. E come sappiamo è il maggior festival internazionale di musica di strada, che pretende divulgare al massimo la diversità culturale attraverso la musica. Questo è quello che pone nel sito. E gli artisti che sono quest'anno in programmazione sono veramente tanti. Sono 4 giorni, dal giovedì alla domenica. E iniziano dalle 7 della sera e finiranno tutte alle 23:45, se non erro.
Puntuali, no,
22:45.
Perché sennò il sindaco di Barcellona, sapete che è molto fiscale su queste cose, si arrabbia
e fa le multe. Attenzione. Tra gli artisti italiani c'è un gruppo che si chiama Baciamo le Mani. Conoscete?
Baciamo le Mani. Insomma, io non so, probabilmente sono siciliani, però non vorrei. Non so.
Va bene, non
ho idea, non ho idea.
Poi ci sono Iriu, Opeta, Scaralaus, Pupul Orchestra, De Platones, Funcalisto, El Tumba de Juana, oppure il... E sono tutti artisti che ovviamente ricevono il compenso della gorra, questo è il festival. Gli artisti saranno pagati attraverso quello che si racimola dagli spettatori. È l'unico festival internazionale, infatti, con gorra. È organizzato senza scopo di lucro. Niente, andate a fare un giro, assolutamente da vedere, dal 4 al 7 agosto a Barceloneta. Gli scenari saranno sparsi per tutta Barceloneta, immagino dal litorale iniziale fino al pesce, più o meno.
Sì, più o meno in genere gli anni scorsi era così, che diciamo esatto. C'erano una dozzina di scenari esatto. Che andavano un po' per tutto il Passeo Jean de Borbò, il Passeo Marittimo, la Plaza del Mercato e un po' di stradine nel mezzo della Barcellona.
Ah, poi ci sono i micro wagon che conosciamo.
E poi ci sono, non so se li hai già nominati, i Dinat Attack.
Ah, certo, i Dinat Attack che vorremmo avere in radio, anzi verranno in radio quando saranno disponibili. Niente, li salutiamo e mandiamo un pezzo se l'abbiamo.
Abbiamo il problema adesso con Inter, dopo lo cerchiamo, lo mandiamo dopo. Okay. Nel frattempo allora mandiamo il pezzo di un'altra musicista, in questo caso cubana, che abbiamo avuto ospite qui da noi poco fa, Yahima Orozco. Dal suo ultimo album Como Siento Yo, il pezzo omonimo Como Siento Yo. Yahima se ne partirà, ritornerà a Cuba tra poco e l'ultimo suo concerto, mi ha informato, sarà mercoledì prossimo, 3 agosto, a Empuria Brava, in Costa Brava. Quindi per chi gironzolerà da quelle parti gli consigliamo di andare a sentire Yahima Orozco.
Siento como si mis ojos no buscaran más entre tanta gente. Siento que me desconcierto cuando justamente tú estás enfrente. Siento el silencio inmenso, se me cae el día cuando estás ausente. Siento que mi voz se agranda, canta mi garganta cuando estoy por verte. Sonreía, hoy amor lo siento. Pellízcame en la mejilla para despertar. Esto no es un sueño. Si sientes tan profundo como siento yo, pásame la mano por el corazón. Si crees en el misterio eterno del amor, regálame la luna, yo te doy el sol. Si sientes tan profundo como siento yo, pásame la mano por el corazón. Si crees en el misterio eterno del amor, regálame la luna, yo te doy el sol. Perdóname, es que hace tiempo que no sonreía, hoy amor lo siento. Pellízcame en la mejilla para despertar. Esto no es un sueño. Si sientes tan profundo como siento yo,
pásame la mano por el corazón.
Si crees en el misterio eterno del amor,
regálame la luna, yo te doy
si
el sol.
Si sientes tan profundo como siento yo,
pásame la mano por el corazón.
Si crees en el misterio eterno del amor,
regálame la luna,
yo te doy. Sientes tan profundo como siento yo, pásame la mano por el corazón. Si crees en el misterio eterno del amor. Si sientes tan profundo como siento yo,
pásame la mano por el corazón.
Si crees en el misterio eterno del amor,
regálame la luna, yo te doy
si
el sol.
Si sientes tan profundo como siento yo,
pásame la mano por el corazón.
Regálame la luna, yo te doy el sol.
casa rota de la soria diversa. Tengo tiempo para poder contestar, describirte cómo es la vida acá. Las palabras no las puedo encontrar. El ruido no me deja escuchar, me debí a la tierra descansar. El ruido no me deja escuchar, me debí a la tierra descansar. El ruido no me deja escuchar, me debí a la tierra descansar. El ruido no me deja escuchar, me debí a la tierra descansar.
Questo è un gran bel pezzo, lui si chiama Cordero Lobo, l'abbiamo conosciuto qui a Barcellona qualche mese fa, erano in tournée con un gruppo di musicisti cileni, un gruppo speciale perché erano 5 solisti e hanno creato un ensemble per fare questa tournée europea come Solistas Unidos. Uno di questi è appunto Cordero Lobo, è uscito nel 2011 il suo nuovo album, lo potete adesso trovare per Santiago de Chile, l'anno prossimo forse una tournée europea. Il pezzo si chiamava Ruido, l'avete capito. E rimaniamo con un altro giovane cantante, questa volta spagnolo, lui si chiama Gigi Quintanilla, l'abbiamo avuto ospite alla metà di giugno, cantante e leader degli Ornamenti di Elite, ma prima una larga carriera come solista. Lui viene da Bilbao, è attivo a Madrid e questo pezzo è tuttora in voga, come diceva Rino Gaetano, di Dellino di Mameli negli anni 70 in Italia. La Patronal por todas partes, l'album, la canzone Traiganme la cabeza de Teddy Bautista. Questo è Gigi Quintanilla. E questo era Gigi Quintanilla, che adesso sta terminando con questi archi elettronici. Questo era il 2006 e lui già diceva: portatemi la testa di Teddy Bautista. Alla fine, insomma, non so se gli stessi socialisti o sui popolari che stanno per arrivare al governo, visto che oggi Zapatero ha detto il 20 di novembre, proprio il giorno della morte di Franco, ci saranno le elezioni anticipate. Vedremo un po'. Intanto Teddy Bautista almeno non è più alla SGAE. E cominciano ad arrivare gli ospiti qui a Zibaldone. Parleremo e ricorderemo un po' quello che è successo 10 anni fa a Genova, i movimenti sociali che nacquero e anche che morirono purtroppo in alcuni casi allora, 10 anni fa, e quelli che sono sorti in questi mesi abbastanza caldi qui in Spagna soprattutto. Ci sentiamo un bel pezzo, questi sono gli Weather Report, Heavy Weather l'album, e ci sentiamo Teen Town. Insomma, Eva, chi ci hai portato oggi di ospite? Innanzitutto, bentornata a Zibaldone.
Innanzitutto, sì, buonasera a tutti. Niente, siamo qui oggi, diciamo, un po' per ricordare con questa puntata le giornate di Genova, soprattutto perché siamo in corrispondenza del decennale e a Genova c'è stata proprio una grande manifestazione per ricordare questo decennale molto importante, che si può dire chiaramente una ferita ancora aperta un po' per tutti quanti noi. Qui appunto oggi abbiamo Andrea Delotto, che vive a Barcellona da 4 anni, è un maestro elementare e ha organizzato lo sbarco della nave dei diritti per Genova nel 2010 e collaborato appunto con il comitato di Genova 2011, quindi l'ho portato per farci un po' raccontare questa esperienza e quali sono le attività che sta portando avanti. Ciao Andrea.
Ciao a tutti, grazie Eva, grazie Steven, a voi che siete qui, agli ascoltatori e ascoltatrici. Sì, noi organizziamo un anno, oramai sì, più di un anno fa, lo sbarco che partì da Barcellona e portò più di 400 italiani a Genova. Pensate che originariamente questo sbarco doveva arrivare a Civitavecchia per arrivare a Roma, invece poi deviamo su Genova e in realtà tutte le nostre memorie tornarono chiaramente a quelli che erano stati 9 anni prima, quello che era successo in quella città. E lì incontrammo un gruppo che si formò poi di fatto intorno all'accoglienza alla nostra nave, che si chiamò poi lo Sbarco Genova, che ci accolse con un'energia e con una capacità organizzativa mirabili. Fu una cosa per noi molto emozionante, molto bella. Passammo una notte, una giornata intera sul tema dei diritti a Genova nel giugno del 2010, e questo stesso gruppo di fatto è stato un po' una spina dorsale in quello che poi è stato quest'anno l'organizzazione del decennale. Quindi in qualche modo siamo un po' orgogliosi di aver contribuito anche nella palestra per loro genovesi, che poi quest'anno hanno lavorato un anno intero per organizzare il decennale. Loro hanno avuto questa grossissima difficoltà di cercare di rimettere insieme tutti quei soggetti che erano centinaia e centinaia, che nel 2001 si erano mossi, avevano dato luogo a quel movimento che era stato formidabile, al quale poi hanno spezzato le gambe malamente, cercando di distruggerlo interamente. Non vi sono riusciti, perché di fatto noi crediamo che tutto quel sottobosco che è rimasto in Italia, diciamo in questo momento in particolare, ma anche all'estero, per esempio in Italia sul tema dei diritti, sul tema dell'acqua, sul tema dell'economia alternativa, degli scambi, del commercio ecosolidale, per esempio, sono stati tutti temi, o comunque quello della pace, per esempio, del disarmo, sono stati tutti temi che hanno lavorato sottoterra in qualche modo e che si sono ritrovati quest'anno, per esempio dopo la grande vittoria del referendum dell'acqua e contro il nucleare. È stata sicuramente una cosa che ha dato molta energia. Hanno lavorato, dico, un anno intero per un mese di iniziative, cioè dal 24 giugno al 23 luglio ci sono state un mese di iniziative, sono state 300 iniziative in città. Quindi decine e decine di organizzazioni che hanno portato eventi culturali, musicali, di teatro, di presentazioni di libri, di documentari. Noi stessi dello Sbarco abbiamo presentato il nostro documentario, che era la prima in assoluto a Genova, alla fine del Genova Film Festival, ma erano i primi giorni del mese del decennale. E si è conclusa nell'ultima settimana, che chiaramente sono state poi le giornate più intense, più partecipate, con i numeri maggiormente alti, perché la gente è arrivata da fuori, da lontano, anche hanno partecipato anche alcuni indignados e indignadas dalla Spagna, e quindi si è cercato di internazionalizzare maggiormente quei giorni. Sono stati i giorni della manifestazione in Piazza Alimonda, che si fa oramai da 10 anni, ma quest'anno è stata certo ancora più sentita, quella del 20, c'è stata quella del 21 con la fiaccolata, che ricorda come ogni anno quello che avvenne alla Diaz e il massacro che venne fatto in quella notte in quella scuola. E il giorno seguente, poi il sabato, l'ultimo giorno della settimana, c'è stata la manifestazione invece, quella grande, che essendo di sabato dava la possibilità a molti altri di arrivare, ed è stata un decine di migliaia di persone. Quindi quello che in effetti temevano essere un po' una fiacca, che comunque c'era, e una fatica anche nel rimettere insieme, ha dato un buon risultato, nel senso che gli sforzi, noi crediamo, sono stati premiati, e ora la loro voglia, la loro carica da settembre è quella davvero cercare di rimettere in piedi, anche con i grossi contatti che si sono costruiti in queste giornate con il movimento sia in Spagna ma per esempio in Nord Africa, che in qualche modo si cerchi di organizzare nuove iniziative che abbiano respiro internazionale e riprendano davvero quell'energia che 10 anni fa era sicuramente maggiore.
E Andrea, Eva, vi faccio sentire un pezzo, forse vi ricorderete. Non è un pezzo musicale in questo caso.
Oddio, cazzo, sono un pezzo. Oddio!
No!
No, porca troia!
2001 vertice mondiale. Sono un poliziotto del reparto celere, pronto alla guerra, ma più che una battaglia estrava sembra un carnevale. Tutti questi pacifisti del cazzo che si fanno chiamare popolo di Seattle, massa di straccioni con bandiere a covaleni che solo a guardarli in faccia già divento paonazzo. Sono 300.000 e vogliono cambiare il mondo e pensano che per cambiare basta un giro tondo. Io non so nemmeno chi ha ragione e chi ha torto, ma puoi vedere che a sto giro qui ci scappa il morto. Ognuno sceglie la sua forma di protesta, c'è chi ha steso fili di mutande fuori alla finestra, c'è chi vuole oltrepassare la zona rossa, c'è chi canta avanti popolo alla riscossa. Missione un po' speciale, Genova 2001, squilla il cellulare, con la suoneria di faccetta nera, sono fascista, non credo sia una cosa di cui mi debba vergognare. Sette parassiti comunisti, ci mancava pure quella banda di teppisti, con la tuta nera e di passamontagna in testa, con le spranghe fanno pezzi tutto ci rovinano la festa. Parte la carica, voi che la date a gambe, temete il manganello, la pallottola vagante, tutte bianche si tinguono di sangue, sudore, lacrimogeni sparati sulla gente. Tu che ti rifugi nel cortile, prenderai più botte che se fossi nato in Cile. La Costituzione come carta igienica, usala per pulirti il culo o tamponarti le ferite.
L'altro, quell'altro là, Nicola.
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 Sì.
Dove sei?
Io sono fino ancora 22, mi dica pure, signora.
Stavo ancora 22.
Scherzando.
Ma non puoi fare queste cose, mi ci fa 20.
Allora, sono in macchina, mi sono trovato in albergo, dietro di me c'è un certo ispettore.
Sì.
Che è il fratello di una collega che conosciamo benissimo.
Conosci benissimo, esatto.
Io non lo capivo fino all'altro giorno, l'ho scoperto.
Bravo. Vedi che cambiamento che ha fatto? No, la riconosci più. Hai vista?
Sì.
Complimenti.
Amici, amore mio.
Oh mamma. Alfredo, smettila che ci scopro.
Senti, ma stai montando adesso?
Guarda, veramente ho montato alle 4 che stavo con l'Ubot e il... e la maschera antigas a pronti a caricare le zecche che tiravano le pietre alla caserma. poi invece niente. Ti lascerà i buon reparto mobili di Napoli, che erano delle montagne enorme.
Lo so.
Ero dietro di loro, non mi vedevano neanche.
Infatti. Tutto bene, tutto sommato.
Sì, no, siamo sopravvissuti, speriamo
per
bene.
Per fortuna.
Vero, almeno questa notte non mi abbiano sfasciato la macchina, perché sono passati sotto casa mia oggi. Ce n'era una marea, iniziata alle 11 del pomeriggio di mattina, alle 2:15 ancora camminava gente, terribile.
Ma guarda che io dalle 7 di ieri e di oggi sono stato fino all'interruzione alle 11, quindi ho vissuto tutto sti balordi, queste secche del cazzo. Comunque
speriamo che muoiano tutti.
Dio, simpatica.
Amica, amica. Tanto uno già, vabbè, degli altri. Una sera per noi,
Sì, abbiamo ascoltato diciamo degli audio ripresi dal luglio 2001. Il primo audio che penso ricorderanno tutti è l'audio del momento in cui viene ucciso Carlo Giuliani. L'ultimo audio che abbiamo ascoltato invece riguarda due marescialli della Mobile che parlano fra di loro scherzando sul fatto che sia appena stata uccisa una persona, dicendo 0-1 per noi, che è una cosa abbastanza forte quando uscì questa registrazione. All'interno di tutto ciò abbiamo inserito una canzone di Cristicchi che si chiama Genova brucia, che insomma mi è piaciuta molto perché l'ho trovata molto, molto forte, molto ben fatta e niente, insomma, tutto qui.
Bene, Andrea, che sensazioni ti ha dato risentire questa telefonata, risentire queste voci?
Viene la pelle d'oca, viene davvero la pelle d'oca, anche perché non è successo 3 secoli fa, è successo 10 anni fa, e se vediamo le cose in prospettiva è davvero l'altro ieri. Cioè tutti questi sono ancora presi verosimilmente al loro posto, fanno lo stesso mestiere, buona parte dei vertici sono stati anche promossi, quindi in qualche modo, voglio dire, i responsabili sono tutti là. Io sto leggendo in questi giorni questo libro di Agnoletto e Guadagnucci, L'eclisse della democrazia, che ricostruisce molto bene uno dei tanti libri, sicuramente ancor più documentari audiovisivi, insomma tutto quello che è stato prodotto su Genova, e uno potrebbe dire la verità la sappiamo, si sa già tutto, il problema è che la verità giudiziaria non è emersa, le famose scuse che adesso ultimamente quantomeno si chiedono, e anche da parte di alcune autorità locali, insomma qualche procuratore o il sindaco di Genova stessa, insomma si comincia ad abbozzare il fatto che forse qualcosina in più si potrebbe dire da parte dei vertici dello Stato o del Presidente della Repubblica, insomma siamo ancora abbastanza lontani da una chiusura della partita, anzi, tanto che se vogliamo nei giorni precedenti a questo decennale il secolo XIX era ripartito dicendo che nella manifestazione del sabato scorso, cioè di 6 giorni fa, sarebbe successo chissà cosa, perché di nuovo sarebbero ritornati, quindi creando quel clima di allarme che sicuramente ricordava quello che venne creato 10 anni fa, perché il clima di quelle giornate fu assolutamente montato con una capacità bestiale dei mezzi di disinformazione che crearono che crearono delle aspettative di fatto talmente negative che sono quelle che poi vennero compiute in qualche modo in forma ben ridotta, però ci hanno riprovato quest'anno e grazie al cielo non è successo niente, e anche questo è stato sicuramente un grosso sospiro di sollievo per gli organizzatori. Questo non è bello perché vuol dire che delle iniziative, poi delle manifestazioni si parla solo se ci sono gli scontri, perché 2 settimane prima ci sono state pagine e pagine sui giornali perché 50.000 persone avevano manifestato in Val di Susa e terminata la cosa in scontri, sì è vero, però voglio dire solo in quel caso parli per pagine e pagine sui giornali, nel momento in cui per esempio 3 giorni dopo fanno 20.000 persone che passano per Torino con una fiaccolata, esce fuori un trafiletto, oppure appunto due settimane dopo per Genova 50.000 persone ricordano e magari esce sulla stampa nazionale qualche breve articolo. Allora c'è letteralmente una fame di violenza, io credo, da parte degli stessi mezzi di informazione, cioè che non aspettano altro che qualcosa succeda di questo tipo per poter sfogare tutte le loro frustrazioni, presumo, per riempire le pagine. Quando invece si parla di contenuti, a questi non interessa nulla, cioè non è interessato nulla di tutte le iniziative che sono state nel mese precedente, che di fatto trattavano tutti quei temi sui diritti, sulla giustizia sociale, che sono quelli fondamentali che si sostiene dal movimento da 10 anni a questa parte, a livello nazionale e internazionale, e invece non si aspetta altro che la manifestazione e lo scontro.
Infine i conti, Andrea, è un po' quello che è successo anche qui a Barcellona recentemente, con i movimenti legati alla campa da Barcellona,
certo,
e al 15M, e invece certo, poi quello che è successo con i lievissimi scontri che in realtà sono stati
certo,
fuori dal Parlamento,
certo,
però certo tutta la stampa democratica è saltata fuori con una indifesa della democrazia, come se questa accampata fuori dal Parlamento fosse stata invece una dichiarazione di guerra civile alle istituzioni democratiche dello Stato spagnolo.
Ma vorrei intervenire su questo dicendo che forse è vero che c'è una sorta di guerra civile tra quello che sono le due percezioni. Il movimento anti-globalizzazione, anti-G8, ovviamente era un movimento pacifico, ma è una parte che ha buttato un seme che secondo me è germogliato 10 anni dopo, perché le rivoluzioni non solo nel mondo arabo ma anche in Europa, in Portogallo, in Grecia, sono violente perché arriva a un punto che lo scontro è inevitabile, però la maggior parte della gente che manifesta non lo fa con voglia di provocare o di rovesciare un sistema. Certo, rovesciare un sistema sì, si può, ma non so fino a che punto si può senza nessun atto di violenza, visto che la violenza è legittima da parte delle forze dell'ordine che, tra virgolette, dovrebbero avere un ruolo di protezione nei confronti del cittadino, capovolgendo quindi quella che è la loro figura. Quindi ormai una guerra civile più che altro c'è, secondo me, di figure: il cittadino contro una forza dell'ordine che probabilmente incoscientemente si trova là. Non so se avete visto, in Val di Susa stanno continuando ad esserci scontri, l'ultimo ieri. C'è stata l'intervento di una donna che subito alla seconda carica di lacrimogeni, prima di iniziare gli scontri, c'è stato come un lungo discorso di questa donna che era di fronte proprio ai poliziotti e gli pregava di lasciare non il loro posto di lavoro, ma di abbandonare l'area e di pensare in sostanza che il ruolo che loro ricoprivano era un ruolo che avrebbe dovuto portarli al di là della barricata. E su questa cosa appunto delle responsabilità io avevo fatto una specie di riassuntino, perché oltre alle responsabilità civili e penali ci sono anche delle responsabilità politiche, di cui ovviamente non se ne è parlato, soprattutto come la figura ambigua di Fini, che veramente, che dopo 10 anni sembra aver cancellato dalle memorie degli italiani quello che è, cioè adesso passa davvero per comunista, passa per la nuova destra aperta e liberale, invece ha rotto le gambe a tutti, perché gli ordini, lui era vicepresidente del governo all'epoca, ed era presente a Genova stessa. E nulla, questo volevo dire.
Ma c'è qui con noi anche, è arrivato un altro ospite che ci parlerà un po' della crisi economica, ma so che può dire la sua.
Funziona il microfono? Com'è?
Funziona, certo, avvicinati bene.
Salve a tutti.
E abbiamo qui con noi Emanuele Felice, Lele per gli amici. Lele.
Sì, io volevo innanzitutto un attimo molto brevemente inserirmi in questo dibattito sulla violenza, dicendo che è vero, sì, la violenza è un modo facile per andare sulla stampa, per uscire come notizia, però ci sono lotte non violente, più difficili, però nel lungo periodo più efficaci, che sono state fatte negli ultimi 50 anni o anche 100 anni da Gandhi in poi nel mondo, e bisognerebbe imparare anche un po' da quei metodi. E per l'Italia c'è ad esempio Pannella, che quando vuole andare in qualche insomma vuole uscire sulla stampa, un giornale, un TG, eccetera, fa lunghi scioperi della fame e della sete, che è meno facile che spaccare vetrine, che fare violenza, però è uno strumento che poi di solito ha un successo migliore nel lungo termine, perché la violenza genera violenza, come gli anarchici insegnano.
Sì, però lo sciopero della fame a che cosa ha portato? I tanti scioperi della fame di Pannella?
Tanti scioperi, non ha portato a tante cose. Io non sono il difensore di Pannella, non mi interessa farlo, però ci sono nelle carceri italiane condizioni dei carcerati indecenti. Pannella, scioperando con la fame e con la sete, ha portato che se ne parlasse e che si cerca più o meno di fare qualcosa. È un esempio, ce ne sono tanti. E tutto il XX secolo, tutto il pensiero politico e l'azione politica del XX secolo è stata impregnata da questa scoperta dell'azione non violenta come più efficace in un sistema democratico e liberale per convincere gli stessi oppressori a venire dalla tua parte.
Allora,
Lenin è stato sconfitto da Gandhi.
Io starei un pochino più coi piedi per terra, cioè magari parlando di noi, di quello che possiamo fare. Io ho trovato per esempio sicuramente quel momento in quella piazza Catalunya del 27 maggio, quando si riuscì a non reagire in così tanti al di fatto delle botte che dava la polizia e a questi 30 camion che uscivano con tutte le cose di coloro che stavano da 15 giorni accampati là, di una forza straordinaria. Questo è stato sicuro, cioè io, secondo me è stata una vittoria formidabile, tanto che nel pomeriggio alla sera si era il doppio o più in quella piazza. È difficile, è sicuramente difficile. Io ero fra coloro che lì gridava stiamo fermi, stiamo seduti, non reagiamo, ed era difficilissimo e ce l'abbiamo fatta.
Appunto, sì.
Dopodiché però non mi sento, per esempio, cioè sicuramente per esempio in Val di Susa la situazione è anche diversa, nel senso che lì per esempio c'è una militarizzazione del territorio e un'invasione di fatto del proprio territorio, cioè quello è stato un territorio da cui c'era delle forme di resistenza, di lotta che vanno avanti da 20 anni. Non è che io per esempio, non lo so, posso in qualche modo prendere le distanze, però sicuramente la sproporzione dei mezzi è incredibile. E il fatto che agiscano spesso anche preventivamente poliziotti con lanci di lacrimogeni indiscriminati fa pensare, ecco. E dopodiché su questo si possiamo ragionare, fare anche dei corsi di così che tranquillizzino le nostre magari ansie di reagire. Però non è facile, non mi sentirei così di giudicare con poche parole quello che avviene. Sono delle forme di lotta e di resistenza in cui l'importante io credo che sia che il gruppo nella sua maggioranza quantomeno prenda delle decisioni e se le si porti avanti insieme uniti, ecco. Che ognuno possa fare di testa sua, ecco, questo invece magari disturba un po' di più, perché poi spesso le conseguenze di alcuni le pagano tutti. Però voglio dire, usare i propri corpi per resistere, cercando di non usare strumenti di offesa, questo in questo momento spesso è sufficiente per prendere delle botte. Poi chi ci riesce non reagisce, qualcuno invece reagisce.
Eva?
Sì, no, l'analisi diciamo di Lele mi ha un po' spiazzato. Non mi aspettavo si parlasse di Pannella come forma di resistenza pacifica.
Allora facciamo una pausa musicale, perché poi è arrivata con noi anche Laura, che so che si è preparata a cose interessanti su Genova e su questo primo decennale dei fatti occorsi a Genova nel 2001, e facciamo una pausa con una canzone forse il cui titolo è interessante per quello di cui stavamo parlando, Gente per bene e gente per male. Questo è Lucio Battisti.
Fatemi entrare, voglio giocare, voglio ballare insieme a voi.
No, sei troppo ignorante, odori di gente che non conta niente, paura ci fai.
Eppure io sono buono. Mi porto un po' di vino.
Non ci piace.
E son di compagnia.
Vai all'inferno e così sia.
Perché non mi volete? Forse con un altro mi scambiate.
mai del male. Mio padre è guardia comunale, mia madre lavora all'ospedale.
Per questo tu non sei a noi uguale.
Oh, fatemi entrare. So che scherzate e poi canterete insieme a me. Sbagliate forse voi,
tanto qui non entrerai.
Perché dicono che il cane mio non è intelligente, non ha capito niente, festeggia sempre l'altra gente e farsi amar per lui è importante. Fa quel che sente, lui fa quel che sente.
È solo perché come te è ignorante.
Ah, fa freddo un poco, ma c'è un bel fuoco un po' più là. Tu vendi amore, ma questa sera purtroppo io non ho soldi e per questo non lo posso comprare. Ah, ma dici davvero, ma dici davvero, non posso accettare. Comunque grazie, ancora grazie, e vista l'ora gentile signora ti possa accompagnare.
Eccomi Steven, arrivo in ritardo in questa giornata molto calda e umida ed estiva, però mi sono letta un sacco di articoli in questa settimana sulla commemorazione del decennale, quindi se vuoi ve li racconto. Non so bene di cosa avete discusso finora perché non sono nemmeno stata attenta, però volevo proporre un po' di riflessioni perché mi hanno molto stupito, insomma mi hanno abbastanza stupito i vari articoli che sono usciti sul decennale, che hanno tutti quanti più o meno la stessa impostazione, nel tentativo di fare una riflessione quasi tardiva, come se c'era Curzio Maltese ha detto che abbiamo passato 10 anni in apnea, e sembrano 10 anni in apnea perché è arrivato un tipo di riflessione dopo, quasi legittimata soltanto da questo anniversario così lontano. Avete nominato prima la Val di Susa, e la Val di Susa purtroppo per gli scenari, già un po' ne avevamo parlato appunto quando venerdì successivo al 3 luglio, per gli scenari che ci ha presentato ci ha fatto proprio pensare che i 10 anni non siano passati. Insomma, una satira su internet diceva sono passati 10 anni da Genova, sembra oggi. In effetti un po' sembra oggi, anche se la gravità dei fatti non è arrivata lì. Quello che è successo è che nel tentativo di fare una narrazione di quello che è successo si è creata la memoria di una generazione di ventenni. Soprattutto chi scrive pare che sia stato soprattutto il battesimo politico di una generazione che ha iniziato a fare politica, benché sappiamo che non erano solo i ventenni che erano a Genova nel luglio del 2001. Eppure il tipo di riflessione che si è fatto è stato proprio questo: una generazione che ha iniziato a fare politica e che purtroppo il battesimo è stato molto doloroso, e quindi in qualche modo si è anche bloccata, e anche con una impossibilità nel fare questa memoria, sia sull'utilizzo della violenza, che continua a essere a mio avviso comunque un tema di difficile gestione, con anche sempre purtroppo accuse nei confronti di chi si difende con violenza, e con molti impantanamenti sull'opportunità politica della violenza. E poi un altro tipo di riflessione che si fa, e che quasi è una riflessione da strada, da bar, insomma, una riflessione diffusa, è: avevamo ragione. Tutte le riflessioni che si sono, le critiche che si facevano al sistema globalizzato, le analisi economiche, sociali, politiche, per quanto su alcuni punti magari embrionali, immature, però il tempo ci ha dato ragione, sono nell'agenda politica non solo di chi fa una politica di opposizione, ma quasi il G8 dell'Aquila ha quasi dovuto assumere alcune cose che sono state difese così a grida, e anche il tema dell'ambiente, diciamo, forse era d'avanguardia ancora 10 anni fa e ora è assolutamente al primo posto. Certo, ci fu un'ingenuità nella gestione del conflitto, perché ci fu un'ingenuità nella gestione del conflitto, scusate, mi sono impantanata, però perché si è tutti trovati lì a Genova, ci si è tutti trovati lì a lottare, diciamo, ci siamo fatti fregare, siamo trovati in un vicolo cieco dove ci potevano fare fuori. E però, come ho letto in una satira sempre abbastanza amara, Carlo Giuliani avrebbe ora 33 anni ma non avrebbe un lavoro. Una generazione che non solo ha avuto questo battesimo così drastico, però anche si è ritrovato con un cambio, di fatto la legge 30 non esisteva nel 2001, si stava ancora per fare, si è trovato con un cambi economici, diciamo, subendo esattamente tutte le i drammi che aveva paventato. Anche se, insomma, non, la questione non è molto così drammatica, però Andrea, vuoi intervenire?
Sì, no, aggiungo due cose su quello che dicevi. Uno, che la mostra fotografica organizzata da questo gruppo, che in fondo in cima vedeva Heidi Giuliani, si chiamava Cassandra, la mostra, cioè, come dire, noi l'avevamo detto, sì, nessuno ci ha creduto. E l'altra cosa, che uno dei documentari che porta in giro invece Giuliano Giuliani, il titolo è La Trappola. Cioè, descrive bene come è avvenuto l'omicidio di Carlo, e come in qualche modo è stato orchestrato bene, nel senso che in qualche modo la cosa doveva terminare così. E Don Gallo lo disse probabilmente nel giro di 24-48 ore, disse: siamo caduti in una trappola, cioè qualcuno ha capito subito quello che stava avvenendo. Molti ci hanno messo magari più tempo, e noi forse anche, il movimento nel complesso ci ha messo sicuramente tutto questo tempo, però qualcuno l'aveva capito immediatamente. Sì, c'è stata dell'ingenuità, ma c'è stato proprio veramente qualcosa che non ci si aspettava.
Io ricordo una conversazione con un vecchio militante degli anni 70, io avevo 19 anni, e prima di partire disse: vi andate a mettere in un imbuto. Diciamo che era davvero, la generazione dei ventenni non era assolutamente educata alle tecniche di guerriglia. Io credo che adesso anche forse il tempo ha creato anche una capacità di organizzazione migliore, anche riguardo le situazioni di conflitto, forse. Non c'è stata molto passaggio di memoria, perché era molto tempo che non succedeva qualcosa così. Quindi chi aveva fatto politica per strada 30 anni prima disse: guardate, andate tutti lì, e andate tutti lì e vi mettete in trappola e vi ci chiudono dentro. Però, come dire, forse sembra che si creano vittime sacrificali tanto in tanto.
Comunque l'eccezionalità di Genova è stata ben descritta da Amnesty International, che dice che dal dopoguerra sono state le giornate di maggior assenza di democrazia e diritti nel mondo occidentale, quindi non è stato qualcosa, come dire, che ci si poteva aspettare, è stato veramente qualcosa di fortissimo.
E un'altra novità che ha portato è stato che è stata forse una delle prime situazioni collettive così tanto documentate, e nonostante sia così tanto documentata esiste una versione ufficiale che non c'è nessun documento che va a intaccare.
E nonostante siano così tante documentate, tutti gli imputati sono stati prosciolti, nessuno ha pagato. Nessuno?
Sì,
nessuno.
Sì, sì. Perché si attende, sì, sì, si attende. Perché sono
alcuni manifestanti, ufficiale. Sì, alcuni manifestanti.
Alcuni, sì, alcuni manifestanti, sì, quelli che erano stati arrestati in strada o trovati ai pronto soccorsi, insomma, devastati dalle botte. Però i veri responsabili non hanno pagato mai, nessuno di loro si è fatto un giorno di calcio, neanche civilmente si sono scusati. Quindi.
Comunque, rispetto al fatto che non ci si potesse aspettare quello che poi è successo, io effettivamente però ricordo all'epoca dei giorni di fortissima tensione precedenti al G8, e ricordo benissimo che i telegiornali, i media, qualsiasi mezzo di comunicazione spingeva verso una situazione di questo tipo, forse anche dandogli proprio effettivamente un avvio, cioè nel senso il parlare così di del pericolo, della violenza che ci sarebbe stata, eccetera eccetera, faceva preoccupare. E mi ricordo anche un'altra cosa agghiacciante, che una notizia che diede, se non sbaglio, la BBC all'epoca, dicendo che era stato scoperto, adesso non so se è stata confermata o no, era stato scoperto che erano stati comprati dei body bags, 100 body bags, che sono i sacchi di plastica dove si mettono i cadaveri. Questa è una notizia che girò, e anche questa, insomma,
sì,
la situazione di tensione che è stata creata tramite i media, e in qualche maniera è quasi come una profezia che si è autoavverata.
Ma girò anche la notizia dei sacchetti di AIDS, cioè erano tutte notizie volte a
ingigantire. Sì, i pomodori con i pomodori, famosi pomodori con dentro le lamette che i manifestanti avrebbero dovuto tirare, eccetera eccetera.
E facciamo una piccola pausa, ma non è una pausa musicale in questo caso, è un altro spezzone che abbiamo trovato. E adesso Eva, tra l'altro, che l'ha preparato insieme a Fabrizio Vernizzi, ci spiegherà esattamente cose, ma prima lo sentiamo, e poi vorrei anche invitare al dibattito un'altra amica che è di passaggio qui nella nostra piccola radio Freccia Barcellonese, che è Viviana, che è reduce un po' da Genova, quindi adesso ci racconterà un po' anche la sua esperienza. Sentiamoci questo spezzone.
Ascoltatori, un momento molto tragico, i telefoni sono isolati, okay, speriamo, sì, che le comunicazioni comunque continuino a funzionare.
Ecco, chiamiamo l'ANSA. È dentro
al cortile la polizia.
È dentro al cortile.
Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela, al microfono, per favore. Io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via.
È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, seduti. Uno sgombero in diretta, Radio Gap.
Ragazzi,
sta per essere
calma,
sgomberata. Manteniamo
calma,
la calma.
Seduti e mani alzate.
Ok. tutti con le mani leviamo quel tavolo, noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno.
Noi non abbiamo nulla da dire, non abbiamo
i telefoni
abbiamo
sono isolati,
dire,
i telefoni
non abbiamo
sono
nulla
isolati.
Da nascondere, ci hanno isolato i telefoni, probabilmente ci hanno anche tagliato.
Ci hanno tagliato le linee, sì.
Ci hanno tagliato le linee, non sappiamo se ci stanno ascoltando. Anche da qui.
Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate, aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo. La porta per il momento rimane chiusa. A secondi sarà aperta. Ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori, non
no,
so
non
se
siamo isolati con i telefoni.
Non siamo
telefoni
isolati,
funziona,
bene, cerchiamo di telefonare
isolati.
E di comunicare
ragazzi,
con l'esterno.
Diffondete la notizia.
A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
Eccoli,
e
sono
questa
entrati,
fascista
sono
che è entrata
poliziotti
nella
radio,
sede di una radio.
Manganello
in mano,
e casco.
Avrete immagino riconosciuto l'audio insomma abbastanza famosa del momento in cui le forze dell'ordine entrano nella scuola Diaz. È stato un momento agghiacciante, un'aggressione del tutto ingiustificata, dove furono fatti moltissimi feriti, la maggior parte dei quali erano stranieri e stavano appunto dormendo nella scuola Diaz. Poi c'era il Media Center, c'era appunto Radio Gap che in quei giorni ci raccontò un po' quello che stava succedendo a Genova. A distanza di 10 anni è ancora abbastanza agghiacciante riascoltare questo audio.
Viviana, benvenuta ai microfoni di Zibaldone.
Ciao. Ciao a tutti.
E tu sei reduce da Genova, quindi?
Sì, io sono reduce da Genova di 10 anni fa, nel senso che sono tornata dopo 10 anni un po' anche per fare pace con quella città, perché dopo 10 anni non ero più tornata ed ero scappata come gran parte di noi che eravamo stati lì. E dopo tanti anni avevo sentito tutti gli anni la necessità di tornare per fare un po' i conti con quei luoghi che avevo rivisto nei documentari, nelle immagini, nei TG, nei vari blob che erano passati nel corso degli anni e sapevo che prima o poi quel momento ci sarebbe dovuto essere, perché insomma gli attacchi di panico che susseguono diciamo fatti del genere, che sono tutti personali, sono chiaramente diciamo cose con cui bisogna fare i conti. È stato bello intanto perché ci si rende conto come sono passati 10 anni, ma in realtà non sono passati, nel senso che come ho scritto lì alla mostra Cassandra, la ferita fondamentalmente è ancora aperta, è una crosta che sta lì e si riforma tutte le volte che si vedono quelle immagini. L'esperienza forse più forte di quei giorni, questo anniversario, sono state sicuramente le parole di Don Gallo, che probabilmente è l'unico che è rimasto lucido in tutti questi anni, pur nonostante la sua età, perché fondamentalmente per fare i conti con questi ultimi 10 anni, anche di movimento, bisogna essere molto umili e rendersi conto che probabilmente quello che è successo insomma è una cosa che ha toccato sia i grandi movimenti, le grandi organizzazioni, ma anche gran parte delle associazioni. E Don Gallo probabilmente rappresenta un po' tutti, perché ha la capacità di far capire con la sua forza quelle che sono le parole non dette da questo movimento, le parole che fondamentalmente sono state strappate 10 anni fa e che nessuno di noi poi ha avuto più il coraggio di dire, nonostante sia in Europa che in Italia ci sono state tantissime manifestazioni contro l'e-government, contro Bush, contro la guerra in Afghanistan. C'era stato Firenze l'anno dopo, quel momento là secondo me è stato per la nostra generazione un momento devastante da un punto di vista emotivo fondamentalmente, cioè ognuno di noi
appunto ha dovuto farci i conti con quella cosa là. E poi come momento collettivo, cioè come momento in cui con le migliaia di persone che avevi accanto in quel momento avevi qualcosa da dirti, e poi a un certo punto è come se si fosse rotto qualcosa. Allora, quello che si è detto in queste giornate di memoria è che probabilmente con il referendum sull'acqua e sul nucleare si è cercato di ricostruire un po' quella consapevolezza, quella voglia di lottare, quella voglia di dire no. Io onestamente credo e spero che fuori dall'Italia non sia così, ma che in Italia la situazione sia più che morta, totalmente in uno stato di marciume. Cioè non ha, il referendum probabilmente dà un senso di risveglio, ma c'è assolutamente bisogno che questa cosa si traduca in altro, perché se non si traduce in altro a breve tempo, non, probabilmente sarà semplicemente un buco nell'acqua, perché c'è sicuramente bisogno di altro. E, per il resto ho visto comunque che ci sono dei ragazzi più giovani di noi, adesso ho 30 anni, avevo 20 anni a Genova, ci sono ragazzi che vivono già nella memoria di quella cosa lì, e mi fa un po' ridere perché quando sento le voci di Radio Gap, che sta per essere sgomberata, a me viene in mente Radio Alice. Proprio le stesse voci di quel mio amico che dice ci stanno sgomberando mi ricordano tantissimo lo sgombero di Radio Alice, e mi rendo conto come adesso, 10 anni dopo, ci sia già la memoria di quella roba là come una cosa che viene vissuta come una grande rivoluzione, come una cosa che avrebbe potuto cambiare le cose, che probabilmente non è stato così, soltanto per quei fatti così macabri, insomma.
Ma secondo te questo risveglio a cui aspiriamo, insomma, che forse appunto il referendum potrebbe essere solo un piccolo segnale, un po' dipende anche dall'elaborazione, un'elaborazione concreta e positiva dei fatti di Genova? Perché io penso che ora, riflettendo sulla memoria di quei 10 anni fa, che sembrano anche appunto una specie di cosa molto lontana per un adolescente che si avvicina ora, però che questo blocco, questa apnea di questi anni comunque politicamente duri, problematici e poco propositivi, una delle ragioni di questa apnea sia anche questa ferita aperta che non ha creato una elaborazione di memoria costruttiva. Forse perché, oltre che essere devastante politicamente, è stata anche devastante emotivamente, come hai detto tu, cioè tutti noi, non solo chi c'era, anche chi non c'era, però hanno dovuto fare i conti personalmente col fatto che probabilmente la lotta a cui aspiravano è molto più dura e drastica di quello che avevano sognato, immaginato. Non so, una riflessione.
Ma probabilmente, guarda, cioè è come andare dallo psicanalista, cioè probabilmente bisogna fare un passo in più, cioè svegliarsi e capire che quello che è stato può anche risuccedere, nel senso che io avevo 13 anni quando c'era Berlusconi e c'è ancora Berlusconi, e quindi non metto in dubbio che questa cosa, nel momento in cui ci fosse un altro G8, non all'Aquila spero, ma da qualche altra parte, probabilmente l'uso della violenza potrebbe essere sempre lo stesso, perché purtroppo chi ci governa ha sempre quel modo di gestire i grandi eventi, perché più facciamo paura politicamente, più l'uso della forza e fondamentalmente della stupidità delle forze dell'ordine viene utilizzato contro di noi. Sono sicura però che qualcosa, come diceva D'Andrea, rinasce sicuramente non dai diamanti, insomma.
Facciamo. Ah, Serena, dimmi.
No, volevo solo aggiungere una cosa. Cioè, non vorrei essere ripetitiva, però è vero, cioè, in Val di Susa, ragazzi, cioè, i sistemi e i metodi militari sono uguali. Hanno addirittura ripreso i black bloc, che erano esattamente dal 2001 che non si sentiva la parola
sì.
Black bloc. L'hanno ripreso, e quando inquadravano erano... Cioè, era gente che semplicemente si copriva, quindi voglio dire, anche le stesse Molotov che c'erano e non c'erano hanno applicato i stessi sistemi anche 10 anni dopo, uguali, identici, le stesse bugie, le stesse armi che non esistevano e che hanno trovato, quindi Solo su una cosa non sono d'accordo, cioè che in 10 anni non è cambiato niente. No, secondo me sono cambiate tante cose. L'unica cosa che è rimasta uguale è il nostro governo e la nostra opposizione.
E facciamo una piccola pausa musicale e ritorniamo dopo, perché abbiamo invitato qui anche tra i nostri ospiti, che invito a continuare a partecipare a questo dibattito, quindi Andrea, Eva, se volete animarvi già sapete. C'è qui anche con noi Lele, che è un economista, e l'avevo invitato proprio per connettere un po' e poter parlare un po' della crisi economica e connetterci un po', perché il G8 di Genova non a caso era una riunione delle quelle che vengono considerate le 8 maggiori potenze a livello mondiale.
Io volevo iniziare a dire una cosa. È vero che in Italia non è cambiato niente, però nel mondo dal G8 qualcosa è cambiato. Ad esempio, il G8 non conta più, ma conta il G20.
Facciamo una pausa musicale, dopo ritorni con questo e ce la spieghi.
Eh no, da te è poco,
Quando tornerò a Genova, per prima cosa col caffè di rito, nel piazzale della stazione, dal baracchino il passo addormentato, lo muoverò per riconquistare la dignità di me stesso al mondo ed il dovere di camminare a testa alta guardando il fondo, guardare a fondo, guardare il mare, guardare il punto fermo sull'abisso, vedere tutto tornare a urlare, fronte spezzata da un chiodo fisso, fronte spaccato, fronte diviso, fonte che anneghi al pozzo San Patrizio, del mare rosso del nostro sangue plebeo, che soffoca nel precipizio, che soffoca nel precipizio. Quando ritorneremo a Genova, ritorneremo sopra la criniera bianca dell'onda che si frange al frangiflutti che mangia la sera e scuote il senso del presente, della memoria che si schianta. Quando Genova ritornerà, quella del luglio del 60, quando ritorneremo a Genova e quando Genova sarà tornata, quando torno al nostro inverno, la resistenza verrà dichiarata. Quando in tutto quest'inferno ritroveremo i nostri sentimenti, verremo in braccio alla natura, verremo sopra i quattro elementi. Chi siamo noi? Ora siamo il mare nero che si scatena, che si rovescia sopra il porto, sopra il porco che lo avvelena. Il mare più salato che ci avete fatto lacrimare, date un bacio ai vostri candelotti giusto prima di affogare. Chi siamo noi? Ora siamo il vento che non potete più fare ostaggio, aria libera dai mulini, dalle catene di montaggio. Il vento che spazzerà via, cancellerà l'orma dei vostri passi, che schianterà muri e sbarre scatenandosi per marassi. Chi siamo noi? Ora siamo il fuoco che non avete mai domato, quello che brucia in fondo agli occhi di questo grigio supermercato, quello che cortocircuita i fili dell'allarme e del divieto, mentre noi spargeremo sale sulle rovine di
di Bolzaneto. Chi siamo noi? Ora siamo la notte, la luna persa dei disperati. Dice il poeta, quando cade un uomo si rialzano i mercati. E per quest'uomo di eterna notte, per questa luce che se ne muore, aspetteremo che il sole sciolga il blocco nero che portiamo in cuore. E così torneremo a Genova. Così ritorneremo a Genova. Così libereremo Genova. Così saremo liberi a Genova. Io quando tornerò a Genova, per prima cosa col caffè di rito, l'enorme samovar della tristezza che sta bollendomi dentro il fiato, questo dolore che mi ha tradito, la grande sagoma del lutto, queste lacrime che ho mascherato, questo dolore che tengo stretto, e in una Genova liberata, senza chiusura, senza spavento, senza sott'occhio la via di fuga, senza dolore, senza sgomento, avrà senso cadere in ginocchio, alzare e prendersi le mani, piangere in piazza Rimonda, pardon, in piazza Carlo Giuliani.
Era dall'ultima galleria di Alessio Lega, dall'album Resistenza e Amore del 2004. Alessio Lega è un cantautore minore che ha vinto il premio Tenco nel 2004 o nel 2005, però no, non molto conosciuto. Comunque ha fatto questo pezzo che mi è sembrato anche opportuno rispetto a quello che stava dicendo Viviana prima, sull'esigenza di ritornarci, però di ritornarci dopo aver elaborato il lutto in qualche modo. Ho fatto un po' una ricerca di canzoni che sono state fatte in memoria di Genova. Questa secondo me è una delle migliori, perché proprio perché riflette esattamente su questa cosa, sulla ferita aperta, non solo sulla questione della violenza e sul fatto e non fatto, ma su come ritornare e in che modo si potrà ritornare.
E tra l'altro vi consigliamo anche di guardare il video in YouTube,
esatto,
perché
sì,
sono 7 minuti accompagnati da molte immagini che forse insomma ci siamo un po' dimenticati e non è il caso. Della violenza che in quei giorni c'è stata nelle strade di Genova, e violenza soprattutto repressiva da parte delle cosiddette forze dell'ordine.
Poi chiaramente non è l'unico argomento la violenza repressiva, credo che una maniera di superare è proprio anche ritornare alle ragioni di quella protesta e alle analisi che lì sono state fatte e ripartire da lì. Poi c'è stato, a proposito di cantautori che si sono mobilitati, ci sono state fatte varie cose. Modena City Ramblers anche hanno fatto un pezzo abbastanza ballabile che ripete più volte la frase che abbiamo visto al telegiornale di quando un poliziotto accusò un qualsiasi manifestante che passava di lì: sei stato tu a ucciderlo con il tuo sasso.
Sì.
Esatto, ce lo ricordiamo perché l'abbiamo visto molto. E i Modena City Ramblers hanno ripreso questa frase come tutto quello che non va è colpa tua e del tuo sasso. E poi c'è Guccini che ha fatto, se magari più avanti lo ascoltiamo durante la puntata, se c'è tempo, che ha fatto un pezzo da vecchio, proprio perché lui non aveva 20 anni, quindi da vecchio riflette sui 20 anni che sono usciti in piazza, un pezzo abbastanza bello, di Piazza Limondo, uscito nel 2006. Basta, io ho rovistato tra le canzonette.
Ma ci hai portato anche un altro pezzo che io credo che meriti, che è questa Le luci della centrale elettrica, che è un gruppo che forse qui i nostri ascoltatori italiani residenti a Barcellona in Spagna conoscono non molto, visto che no, sono abbastanza recenti in Italia.
Sì, non è una canzone che parla di Genova, però secondo me a livello di discorso generazionale
è
sensato, sì. Loro hanno vinto il premio Tenco come miglior opera prima, in realtà non sono loro, ma è un ragazzo che ha forse 26-27 anni ora. Ha vinto il premio nel 2008 al Tenco con questo disco che si intitola Canzoni da spiaggia deturpata. Come tematiche di anni zero, secondo me, sono molto azzeccate. Sono un po' malinconici, è di Ferrara questo ragazzo, quindi è nebbioso, però secondo me in questo pezzo poi ci azzecca. È un bolognese rassegnato che vuole fare la lotta armata al bar.
Beh, dopo ce lo sentiamo. Lele, dai, torniamo a questo tuo commento sul G8.
Io volevo dire un attimo una cosa sulle canzoni, che ce n'è anche una di Max Manfredi, Otto Topi si chiama. Max Manfredi è un cantautore molto bravo, del tutto marginale, come i cantautori che abbiamo, di cui abbiamo anche detto i nomi ora, tranne quel vecchio che aveva fatto quella canzone. Il fatto che culturalmente il movimento sia diventato marginale è sintomatico di una sconfitta grande. Cioè, negli anni 60 e 70 c'erano Dylan, Ferré, altri importanti, insomma. Oggi abbiamo Alessio Lega o al massimo Max Manfredi. Perché siamo ridotti così?
Tu credi che...
Perché il neoliberismo negli anni 80 ci ha fatto secchi.
Ahimè.
Ci ha fatto secchi economicamente e culturalmente. E ci ha tolto le basi, e soprattutto nel mondo canzonettistico, che è un mondo che si presta facilmente allo spot, ha una dimensione commerciale più di altre arti, il cinema per esempio, eccetera. Vabbè.
E dopo questa riflessione ce l'ascoltiamo, direi, la lotta armata al bar.
Ok.
Eccola qui, le luci della centrale elettrica, la lotta armata al bar.
I cassonetti in fiamme fanno un odore strano. Discorsi seri di ieri, intercettati dai finanzieri, gli spacciatori tunisini affittano camere di alberghi vicino alle stazioni. Noi siamo egocentrici come i gatti scappati dai condomini. Faccio risorgere i binari morti e ricucimi polsi a tutti. Faccio risorgere i binari morti per portarci a discount a fare acquisti. Ci rinsono i letti, i letti matrimoniali, noi dormiamo fra soli, come cani vestiti, come i bambini mangiati dai democristiani. Facevi risorgere i binari morti e ricucivi polsi a tutti. Facevi risorgere i binari morti per portarci al discount a fare acquisti. E andiamo a fare la spesa là, la lotta armata al bar. La lotta armata al bar. Mi ha detto la fabbricazione del buon umore, sono in cassa integrazione, le tue tanto attese mestruazioni e le rivoluzioni e gli interessamenti per le persone più fatiscenti che incontri mentre crollavano i poster. Tu davi da bere a tutti i cani di Piazza Verde con i tuoi pianti e gli esaurimenti, le telefonate inconcludenti, i nostri voti scarsi, rifacciamo le tette ai nostri progetti scadenti, esplorando quei momenti quando ci lacrimavano addosso anche i soffitti. E tu correvi su chilometri di scontrini, ma non mi raggiungevi. E cosa racconteremo ai figli che non avremo di questi cazzo di anni zero? Sono state ristrutturate di tutti gli altri libertini che sono stati biodegradati quando sono arrivati gli artificieri e ci hanno disinnescati. Strano, e i nostri discorsi seri di ieri, intercettati dai finanzieri, gli spacciatori tunisini affittano camere di alberghi vicino alle stazioni. Noi siamo egocentrici come i gatti scappati dai condomini.
Pronto.
Eccoci qui, ritorniamo un po', ecco, anche con tutti i microfoni aperti, che insomma, mi dimentico sempre di schiacciare bene tutti i bottoni del mute. E intanto si è accesa, insomma, voi che non sapete quello che succede negli studi, si è accesa una discussione sulla musica leggera e non leggera, sui cantautori e sui nuovi cantanti del terzo millennio, che darebbe veramente piede a un paio di puntate. Ma prima, visto che ormai siamo quasi in chiusura, mancano meno di 10 minuti, volevo dare la parola ad Andrea, che ci va a informare un po' su le prossime attività, anche diciamo che sta portando avanti, soprattutto quelle legate allo sbarco dell'anno scorso.
No, prima di tutto volevo dire a Lele di farsi un po' di coraggio, insomma, no? Perché se no, no, io credo che davvero
coraggio si fa però per a partire dall'analisi, cioè,
sì, dall'analisi, però io credo anche da quello che si cerca di fare, perché poi la pratica vi assicuro che è pedagogia e pedagogica su se stessi. Allora, quello che noi cercammo di fare l'anno scorso con lo sbarco, che era un'impresa che definemmo all'inizio appunto un'impresa possibile, perché ci sfidammo noi stessi, insomma, a fare una cosa che era assolutamente, su cui nessuno scommetteva un mezzo becco di un quattrino, che riuscimmo a fare. Fu uno sforzo enorme in cui davvero molti di noi rischiarono serio, ma rischiarono il proprio equilibrio, perché quando uno si imbarca in una cosa con uno sforzo grande, sapendo che poi verosimilmente i risultati saranno minimali come quelli che sono stati, il rischio della frustrazione è grosso.
Marginali,
però in realtà vi assicuro che alla fine di questo documentario, che spero di alcuni di voi potranno vedere, si dice alla fine, da parte per esempio di Katia, che è una di noi, dice: ma fosse solo anche per questo, fosse solo stato anche questo nostro conoscerci, questo lavoro, questo sforzo, questa speranza, questo gesto, questo atto quasi simbolico, ne valeva la pena. Allora io dico che nonostante tutto io credo che si debba andare avanti, poi le cose matureranno, non per magari per nostra volontà, ma perché i tempi saranno maturi. Quindi io dico andiamo avanti. E allora vi dico tre cose veloci almeno. Una, quella che a settembre vorremmo proiettare qui a Barcellona questo documentario dello sbarco, che è stato proiettato appunto per la prima volta a Genova un mese fa. I registi sono Adonella Marena e Dario Ferraro. Dario Ferraro è un giovane che vive qui a Barcellona, Adonella Marena invece è una regista con più esperienza che vive in Piemonte e che ha fatto molti documentari, a partire dai Notav, dalle Tutte Bianche, anche per cui insomma è del settore. Questo documentario vogliamo proiettarlo a Barcellona, trovate le informazioni sul sito www.losbarco.eu, ma se qualcuno avesse idee sulle sedi dove possiamo proiettarlo, ben venga. La seconda cosa è che abbiamo invitato Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci, e magari anche Giuliano Giuliani, se volesse venire a riprendere i fili di quel discorso e ripresentare questo libro anche qui a Barcellona, e spero possano farlo quando saranno usciti sicuramente da questo periodo, da questo sforzo che li ha visti coinvolti in prima persona. La terza cosa invece molto più terra terra è che fra 5 minuti, come ogni sera, davanti all'ospital Dos de Match si trovano centinaio, poco più, di vicini soprattutto e di infermieri e personale dell'ospedale a battere le pentole per più di un'ora. È un momento che vi assicuro comunque è molto forte, molto intenso e bello, e anche lì necessita uno sforzo di volontà notevole, perché sembra di essere veramente in quattro gatti, ma vi assicuro che il fatto che da 3 settimane, io credo oramai, tutte le sere alle 8 ci siano questi 100 poco più matti, che poi si fanno anche un bel giro per il quartiere, vi assicuro che guidano a squarciagola perché tirano fuori tutto quello che hanno dai loro polmoni. Vi invitiamo questa o domani sera, per esempio vorremmo fare delle danze popolari lì in piazza. La metropolitana è Dos de Match San Pau, quindi riuscite a arrivarci, anche se non siete del barrio, per favore venite, perché la sanità la stanno massacrando e forse a tutti noi farebbe comodo che invece esistesse ancora sanità pubblica, ovviamente.
E ricordiamo anche un'altra cosa, già che abbiamo parlato di sanità, che la situazione non è tragica solo qui in Catalogna, ma anche in Italia, con quest'ultima finanziaria approvata da tutto e da tutti di fretta. Come mai in Italia si era approvata una finanziaria nella storia della Repubblica, e ci toccherà pagare noi come cittadini italiani se vogliamo andare dai medici in Italia, approssimativamente 25 euro per le urgenze e 10 euro per una visita specialistica. Quindi insomma mi auguro che nessuno di voi si ammali, perché in tempo di crisi sarà duro anche pagarsi il medico. Bene, siamo quasi in chiusura, io volevo dare la parola per un ultimo giro a chi voleva intervenire, se c'era Lele, che oggi lo vedo praticamente molto interessato e polemico, quindi guarda un paio
io
di
una
minuti.
Cosa al volo sulla finanziaria in Italia: è vero, si è approvata in tempo di record, il che conferma che i singoli governi nazionali non contano più niente, tanto è vero che o discutono meno, gli si intima di fare qualcosa, lo intimano Bruxelles, i mercati, e quelli fanno. La dimensione nazionale nella quale noi tutti viviamo e continuiamo a vivere, dobbiamo abbandonarla se vogliamo iniziare a capire, quantomeno darcene una in Europa, europea. Ormai i governi nazionali servono, altri prendono ordini altrove. E proprio l'Italia proprio lo testimoni, ma guarda, una finanziaria a lacrime in un attimo l'hanno approvata.
Ma comunque sono, in questo sono abbastanza d'accordo con te, Lele, e, e penso però che una piccola, non so, un accenno a questa cosa, ma io anzi ti inviterei la settimana prossima.
Non ci sono.
Come non ci sei?
Vado in Belgio,
Ah, vai a Bruxelles, ti avvicini al centro, al corazon dell'Europa, a fondo per questo.
Torno a settembre.
Vabbè, a settembre ti invito a una bella puntata su questa crisi economica, insomma, un po' di riflessioni con anche altri chi vuole, insomma, aggiungersi, e facciamo un bel dibattito sulla questione. No, che secondo me il discorso che quello che tu dici, la mancanza, diciamo, quasi di indipendenza, no? Nelle scelte dei vari stati-nazione, ma da un certo punto di vista, nel secolo concluso un decennio fa, non è stato molto diverso. Se pensiamo, insomma, ai blocchi di influenza, è una cosa diversa, senza dubbio. Non c'era un Fondo Monetario Internazionale, non c'era.
Sì, il punto è che però queste istituzioni sovranazionali non rispondono al popolo, non rispondono a sistemi democratici di controllo, neanche gli stati nazionali rispondono molto. Figurarsi queste istituzioni, noi dobbiamo porci il problema di controllare queste istituzioni, a un certo punto. La Banca Centrale Europea, un eventuale governo europeo, il Fondo Monetario Internazionale, il G20, il G8, insomma, questi sono i problemi. Cioè, chi comanda questi qua? Che non sono più neanche gli stati nazionali. Tremonti, Ovisco, è indifferente, fanno la stessa cosa. Zapatero, Rajoy, Siu, fanno la stessa cosa.
Vediamo cosa ne pensava 40 anni fa Riccardo Del Turco.
Luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Fatto una promessa, l'amore porterà, yeah, 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 yeah. Anche tu in riva al mare, tempo fa, amore, amore, mi dicevi, luglio ci porterà fortuna, poi non ti ho vista più. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Luglio si veste di novembre, se non arrivi tu, yeah, 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 yeah. Luglio sarebbe un grosso sbaglio non rivedersi più, yeah, 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 yeah. Ma perché sei, amore, amore, ma perché non torni? È luglio da tre giorni e ancora non sei qui. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Luglio, stamani al mio risveglio, non ci speravo più. Ci sei tu, yeah, 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 yeah. Ci sei tu, in riva al mare, solo tu, amore, amore. E mi corri incontro, ti scusi del ritardo, ma non mi importa più. Luglio ha ritrovato il sole, non ho più freddo al cuore, perché tu sei con me.
Questo era Riccardo Del Turco, erano gli anni 60 e 68, una canzone che poco aveva di politico. Ma ebbene, è arrivata la fine di un altro programma di Zibaldone. Ricordiamo che saremo in onda anche venerdì prossimo, 5 agosto, dalle 6 alle 8, come tutti i venerdì.
Ci trovate anche su Facebook Zibaldone Radio Contrabbanda e potete scaricarvi dal nostro blog zibaldone.contrabbanda.rg tutti i podcast delle nostre vecchie puntate, quindi anche quella di oggi. Ciao e feu bontate, un abbraccio a Roberto che sappiamo che compie gli anni in questi giorni, è nella Repubblica Italiana, nella provincia di California. Ci salutiamo con la sigla e lasciamo già spazio a Colores de Guerra.
Un programma in italiano non solo per italiani.